Vaticano II dice che i laici, fedeli laici, in virtù del battesimo, sono protagonisti nell'opera di evangelizzazione e promozione umana. Non sono semplicemente collaboratori. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, annota che la coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal battesimo e dalla confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. La causa principale sta nella mancata formazione dei laici ad assumere responsabilità importanti, oppure perché non si è dato loro spazio nelle chiese particolari per poter esprimersi e agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene ai margini delle decisioni. Don Carlo Stanziano, parroco di Santa Maria Madre di Ospitalità in Roma e presidente del villaggio dell'Ospitalità, è responsabile e fondatore anche del centro WEP, acronimo che sta per Urge Evangelizzare Persone e Progetti. Il centro WEP ha lo scopo di portare nei cuori e nelle menti delle persone lo stesso desiderio di Gesù, che tutti conoscano te, o Padre, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Lo strumento fondamentale è la parola di Dio, letta in senso spirituale. Come avviene questo? Attraverso quattro elementi fondamentali. Primo, con una testimonianza capace di far nascere interrogativi. Secondo, con un annuncio chiaro e inequivocabile di Gesù. Terzo, un'adesione alla persona di Gesù e alla comunità cristiana. Quarto, trasmettendo ad altri ciò che si è ricevuto in dono. Come nasce e come si è sviluppato questo progetto? È nato da un gruppo di laici che hanno voluto approfondire il documento di Papa Paolo VI, l'Evangelii Nuntiandi, e far sì che diventi la Magna Carta della formazione all'evangelizzazione e nei metodi di evangelizzazione. Dopo aver prodotto materiali per il primo annunzio e per la crescita della fede capace di portare i cristiani a parlare ad altri di Gesù, si è messo a servizio in varie esperienze. Dal 1980 si è dedicato alle missioni al popolo, organizzate e condotte dai laici. Dal 1990 si è dedicato a far entrare l'evangelizzazione nella pastorale ordinaria, soprattutto nella preparazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Dal 2000 si è poi dedicato a consulenze nei confronti di istituzioni già storicamente dedicate all'evangelizzazione, aprendo in collaborazione con queste istituzioni, tra cui ci siamo anche noi passionisti, ha collaborato diverso tempo con l'ex provincia della Presentazione, con centri di evangelizzazione in Italia e in Africa con i nostri padri del Kenya. E poi dal 2010 il centro WEP vive all'interno della parrocchia Maria Madre di Ospitalità in Roma, dove illumina e sostiene tutta la pastorale alla luce dell'evangelizzazione. Nella relazione di questa mattina, Don Carlo Stanziani intende sviluppare l'idea di evangelizzazione partendo dalla Evangelii Nuntiandi fino all'Evangelii Gaudium e presenta l'identità del cristiano discepolo che si proietta nella realtà sociale essenzialmente come missionario e i punti fondamentali per una formazione ad incarnare questa dimensione missionaria. Lascio la parola a Don Carlo e poi ci darà delle indicazioni per il lavoro di gruppo.
Grazie. Ben alzati, spero che siate svegli abbastanza. Io non lo sento questo.
Sì, sì.
Funziona?
Sì, sì.
Quello che noi vogliamo proporvi oggi sono delle gocce semplicemente di un corso che noi teniamo e che dura 3 settimane e che si chiama Corso RE, cioè Corso per Responsabili di Evangelizzazione. È lì dove potete trovare tutte la mentalità, la filosofia, i materiali, e questo corso è sempre con due facce, c'è una faccia diciamo, di informazione, di teoria, ma c'è anche una faccia di esperienze pratiche, perché pensiamo che nella evangelizzazione quello che conta non sono le parole, ma sono i fatti. Quindi noi vi diamo solo alcuni stimoli questa mattina. Poi, se volete approfondire, sappiate che c'è questo corso di 3 settimane che mette a fuoco e porta avanti tutto questo tipo di realtà. Sul tema che voi ci avete affidato, coinvolgimento dei laici nella evangelizzazione e loro formazione, io volevo semplicemente partire dal sottolineare alcuni termini, perché in questo ambito i termini vengono usati in modo totalmente diverso. Quando si parla di evangelizzazione non si sa mai di che cosa si parla. Io mi ricordo che un giorno andrai in una libreria e chiesi: ma c'è un reparto di evangelizzazione? E questi mi hanno risposto: ma ormai tutto evangelizzazione e niente evangelizzazione. E se voi guardate tutti i libri che parlano di evangelizzazione, sono spesso bla 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 bla, ma poi quando si va a stringere non trovi nulla. Quindi vorrei mettere a fuoco alcuni termini: evangelizzazione, laici, chi sono i laici, perché anche qui si fa una confusione che non finisce mai, e poi cosa significa formare delle persone alla evangelizzazione. Allora partiamo dalla esperienza, non dal termine, dalla esperienza di evangelizzazione. Sappiamo tutti che la Magna Carta ancora rimane l'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI e tutti gli altri non fanno nient'altro che richiamarsi sempre a questo documento. Un documento che non è stato facile. Vi porto solo una notizia: quando uscì l'Evangelii Nuntiandi, la civiltà cattolica non ne parlò per niente e molti vescovi erano contrari a questo documento e a questa idea. Perché? C'è un articolo che è molto interessante, che mette a fuoco tutta questa storia e dice il perché l'Evangelii Nuntiandi non è stata accolta dalla Chiesa. Perché ha cambiato l'idea di missionarietà in evangelizzazione. Fino all'Evangelii Nuntiandi si parlava di missioni, se voi vi ricordate. Non si parlava di evangelizzazione perché era un termine che usavano esclusivamente i protestanti. E tutto quello che sapeva di protestante puzzava. Per cui non si voleva prendere in mano questa affermazione e questa idea. Però come ci viene presentata l'evangelizzazione nell'Evangelii Nuntiandi? Ci sono delle esperienze che vanno tenute presenti, perché l'Evangelii Nuntiandi comincia al numero 18 dicendo che evangelizzare è portare la buona novella in tutti gli strati dell'umanità e con il suo influsso trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità intera. Quindi evangelizzare è portare la buona novella. Evangelizzare non è solidarietà. Evangelizzare non è carità. Evangelizzare non è accompagnare, ma è portare la buona novella in tutti gli strati dell'umanità e col suo influsso trasformare dal di dentro. È una visuale molto bella, però subito l'Evangelio Nunziandi, sempre al numero 18, ci dice: ma come si fa a fare tutto questo? E vi dice che non c'è umanità nuova se non ci sono persone nuove. Quindi l'evangelizzazione deve mirare prima di tutto non ad iniziative, ma a colpire il cuore delle persone. E poi dice sempre il numero 18, scopo dell'evangelizzazione è questo cambiamento interiore. Quindi si evangelizza quando, in virtù della sola potenza divina del messaggio che proclama, cerca di convertire la coscienza personale e collettiva degli uomini, l'attività nella quale sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto loro propri. Quindi lo scopo dell'evangelizzazione è cambiare dal di dentro l'umanità. Non si cambia l'umanità se non si cambiano le persone. Però, dice, il cambiamento delle persone avviene in virtù della sola potenza divina del messaggio che si proclama. Quindi è la parola di Dio che cambia le persone. Vi ricordate che dopo questo documento la Chiesa italiana e altre chiese nel mondo hanno cercato di mettere insieme 100.000 cose, per cui sono usciti documenti come i sacramenti e l'evangelizzazione, la predicazione e l'evangelizzazione, la carità e l'evangelizzazione, e se ne sono dette di tutte e di più, ma si è dimenticato quello che poi il Cardinal Martini ha voluto sottolineare in modo molto forte: si è dimenticato che il cambiamento delle persone avviene in virtù della sola potenza divina del messaggio che si proclama. E anche nella nostra pastorale ancora non siamo arrivati a questo. È vero che si proclama la parola di Dio, ma è altrettanto vero che non si cambia la vita delle persone attraverso la parola di Dio. Ancora miriamo al cambiamento attraverso 100.000 altre realtà, e poi vedremo il perché e per come. Quindi cambia l'umanità se cambiano le persone. Le persone cambiano in virtù della sola potenza divina del messaggio che si proclama, un messaggio, dice, che deve toccare la coscienza personale e collettiva delle persone. Quindi non basta, per cambiare l'umanità dal di dentro, che una persona cambi. Deve cambiare una persona, ma una persona capace di moltiplicarsi, perché una persona da sola, si dice da noi, è un broccolo, non fa niente, come un prete da solo non fa niente, come un frate da solo non fa niente, per quanto santo sia. Ci deve essere, se vogliamo mirare all'evangelizzazione, questo cambiamento e questa conversione della coscienza personale e insieme collettiva. Le persone devono, cambiate, mettersi insieme e fare corpo, poi vedremo in quale modo. E mentre cambiano le persone, deve cambiare anche l'attività e deve cambiare anche la vita e l'ambiente. Allora si può parlare di evangelizzazione. Mi ricordo quando abbiamo cominciato alla Pineta Sacchetti, in quella zona di Roma, con l'evangelizzazione, e abbiamo cominciato con una serie di persone. Dopo un po' era l'ambiente che era cambiato, perché le signore che avevano fatto questo cammino andavano dal macellaio e parlavano di Gesù Cristo, andavano in palestra e parlavano di Gesù Cristo, andavano al lavoro e parlavano di Gesù Cristo. A un certo momento era la zona che era cambiata, proprio perché l'evangelizzazione deve mirare al cambiamento della coscienza personale, collettiva, dell'attività e dell'ambiente. Vi faccio solo un esempio: alla regione, per esempio, abbiamo alcuni laici che nell'ora di pranzo saltano il pranzo 3 volte alla settimana e invitano i loro amici, invece che andare al bar a mangiare, a leggere la parola di Dio insieme. Questa è evangelizzazione. E non perché c'è il prete che va o perché c'è una messa come si faceva una volta, che c'era in questi ambienti il ritiro di Natale, il ritiro di Pasqua, vi ricordate? Forse molti di voi sono andati. Non per quello, ma è nato da loro. È nato da questi cristiani che, avendo preso gusto della parola di Dio e della conversione che questa parola portava alla loro vita, hanno cominciato a coinvolgere altri. Cambiamento interiore: se cambiano le persone, e le persone cambiano se c'è la parola di Dio che tocca la loro coscienza personale e collettiva, l'attività, la vita e l'ambiente. Sempre nell'Evangelii Nunziandi, qual è il metodo proprio della evangelizzazione? Già se ne è accennato prima, già so che molti di voi ne sono coscienti, ma i numeri 21 e 24 dell'Evangelii Nunziandi non sono mai da dimenticare, perché mettono a fuoco che l'evangelizzazione non è una iniziativa, non è una proposta. L'evangelizzazione è un processo che deve prendere le persone e portarle da un punto ad un altro punto. E quando si mette in atto un processo, bisogna che questo processo abbia dei passaggi ben precisi. Voi sapete che tanti nostri fratelli hanno messo in piedi dei processi, parlo per esempio dei neocatecumenali, hanno messo in piedi dei processi, ma sono processi fatti con la loro filosofia, la loro mentalità, la loro esperienza. Il processo dell'evangelizzazione è un altro. Qui nell'Evangelii Nunziandi viene detto che si cambia la coscienza personale, collettiva, l'ambiente e l'attività delle persone, intanto in quanto si mettono a fuoco questi 4 passaggi. La nostra vita di cristiani deve essere capace di far nascere interrogativi. Noi questo elemento fondamentale nell'evangelizzazione l'abbiamo dimenticato. Io vorrei chiedere a voi se, quando celebrate l'Eucarestia, fate nascere interrogativi nelle persone. No, noi siamo stati educati a celebrare bene, a celebrare secondo le regole, a celebrare seguendo le rubriche e via dicendo. Non ci siamo mai chiesti quanti interrogativi facciamo nascere. Predichiamo un corso di esercizi spirituali, ma ci chiediamo quali interrogativi abbiamo fatto nascere nelle persone. Celebriamo il sacramento della riconciliazione, ma quali interrogativi facciamo nascere? Facciamo corsi per fidanzati, per i battesimi, eccetera. E la cosa assurda, che ecco perché si parlava prima di pastorale di evangelizzazione, vai in qualsiasi parrocchia, vuoi fare il battesimo, 5 incontri, vuoi fare, vuoi sposarti, 12 incontri, vuoi fare la cresima, 36 incontri. Queste sono, posso usare parolacce, rotture de scatole, per cui le persone non vedono l'ora, dice vabbè, o andiamo a cercare un'altra parrocchia dove invece di 5 sono 3. Ma nessuno si chiede, nelle proposte che noi facciamo, quali interrogativi facciamo nascere? Se voi venite a sposarvi nella nostra parrocchia, nessuno vi dirà quanti incontri sono, ma vi dirà, vieni e vedi, comincia, e poi ne parliamo. L'importante, se vogliamo entrare nell'ambito dell'evangelizzazione, è trovare il modo, qualsiasi cosa facciamo, di far nascere interrogativi. L'altro elemento che trovate al numero 22 è che una volta nati gli interrogativi ci deve essere un annuncio chiaro e inequivocabile della persona di Gesù. Sapete che io non ce l'ho con nessuno e vado avanti per la mia strada, ma ci sono molti nostri fratelli nella fede che dicono siamo andati a evangelizzare perché siamo andati per le strade a dire Gesù è risorto, alleluia. È vero, è bello.
Dio ti ama.
È vero, è bello, nessuno mette in discussione questo, ma non è un annuncio chiaro e inequivocabile, perché non tocca la tua vita. Non dice tu che decisioni prendi nei confronti di questo Gesù che è morto ed è risorto per te. Chiaro e inequivocabile significa che quella notizia è per te in questo momento della tua vita. Numero 23, adesione del cuore alla verità, al programma di vita, alla comunità, ai sacramenti. Una volta che tu hai accolto Gesù nella tua vita, devi aderire a Lui. E per aderire, noi abbiamo trovato come uno dei segreti più belli e più grandi quello di cominciare a leggere ogni giorno la parola di Dio e farlo diventare la forza della tua vita. E questo bisogna farlo, lo vedremo poi nell'Evangelio Nunziandi, bisogna imparare a farlo insieme. Quarto punto del processo, chi ha ricevuto l'annuncio a sua volta deve annunciare. E dice, questo è il segno che l'evangelizzazione è in atto. Non si può, dice il numero 24, parlare di evangelizzazione se non si arriva a questo punto. Ve lo leggo perché a volte noi dimentichiamo questi passaggi. Finalmente chi è stato evangelizzato a sua volta evangelizza. Qui è la prova della verità, la pietra di paragone dell'evangelizzazione. È impensabile che una persona abbia accolto la parola e si sia data il regno senza diventare una persona che a sua volta testimonia e annuncia. Quindi non è una cosa strana che un laico o che un cristiano parli di Gesù agli altri o che entri fattivamente nella evangelizzazione. È semplicemente il segno che è stato impostato un processo di evangelizzazione. Giovanni Paolo II, che era stato forte quando è uscita l'Evangelio Nunziandi ed era stato il primo difensore dell'Evangelio Nunziandi, poi, visto che l'Evangelio Nunziandi non riusciva ad entrare dentro la Chiesa, ha cominciato, e lo sappiamo bene, a lanciare l'idea della nuova evangelizzazione. Vi ricordate quanto ne ha parlato, quanto ha insistito, fino ad arrivare al fatidico anno 2000, questo passaggio al nuovo millennio, dove ha messo in movimento in modo forte questa dimensione evangelizzatrice. Ma non ha fatto nient'altro che prendere l'Evangelio Nunziandi e rilanciarla all'interno della Chiesa, perché molti la stavano prendendo come l'annuncio del Vangelo a chi non ha mai sentito parlare di Cristo. Con la nuova evangelizzazione, se vi ricordate, Giovanni Paolo II ha detto: guardate che noi cristiani dobbiamo portare questa forza nella nostra vita. E poi c'è questo passo fantastico di Papa Francesco, dove, se avete notato, per lui l'evangelizzazione, e quindi questo processo di evangelizzazione, deve essere caratterizzato dalla gioia. È un elemento che prima non veniva considerato, ma se vuoi far nascere interrogativi, se vuoi dare un annuncio chiaro e inequivocabile di Gesù Cristo, se vuoi che ci sia un'adesione e un parlare agli altri di Gesù, devi assicurarti questa dimensione gioiosa che nasce dal tuo aver incontrato la persona di Gesù. Provate a leggere l'Evangelii Gaudium in questa ottica e vi renderete conto di che cosa succede. Sto facendo solo accenni perché altrimenti non arriviamo in fondo ai pensieri che volevamo dare. Poi chi vuole approfondire queste cose ci sarà modo di farlo. Perché i laici nell'evangelizzazione e come coinvolgerli? Quello che è fondamentale sempre nell'Evangelii Nunziandi, io lo trovo al numero 70, dove viene detto che i laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla guida dei più svariati compiti temporali, devono esercitare con ciò stesso una forma singolare di evangelizzazione. Il loro compito primario e immediato, e qui casca l'asino, non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale. Questo è il ruolo dei pastori, ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia, così pure della cultura, delle scienze, delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale, ed anche di altre realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il loro lavoro professionale, addirittura dice la sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana, spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente, spesso sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del regno di Dio e quindi della salvezza di Gesù Cristo. Dov'è che casca l'asino? Che se noi abbiamo dei laici, la prima cosa che chiediamo ai laici è quello di lavorare ad intra. Pulisci la chiesa, cucina, lava le cose della messa, scopa, fai tutte queste cose. La prima esperienza che noi abbiamo fatto quando Lien dagli Stati Uniti è venuta in noi e ha cominciato a formare i primi laici all'evangelizzazione, ha detto: no, questi non devono far catechesi, non devono pulire la chiesa, non devono fare i sacrestani, devono evangelizzare. Io non so i laici che voi avete che fine hanno fatto o stanno facendo, però vi posso dire che nelle parrocchie è così. E io sono stato il primo a litigare con lei e con altri, perché venivo da una mentalità di prete in cui dicevo: ma c'è bisogno di catechisti, e se non prendiamo quelli già un po' formati, chi mettiamo a fare i catechisti? Ve lo rileggo: non è compito dei laici . Dice, il loro compito primario immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale, ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nella realtà del mondo. Quando Papa Francesco parla del primerear, che cosa sta dicendo ai cristiani? Guarda che lui è già al lavoro per le strade. Se vuoi incontrarlo, non vieni in chiesa, va per le strade. È questo che dice. Perché lui è già lì, è già all'opera. E noi continuiamo a pensare che lo incontriamo dove diciamo noi. Non lo incontri più. Noi siamo stati abituati diversamente. Volevi incontrare Cristo? Ah, vai in preghiera davanti al tabernacolo. Era così che siamo stati abituati, o no? Fai l'adorazione. Papa Francesco sta dicendo: dov'è Cristo? Lui è già al lavoro nell'intimo delle persone. Se non vai là, non lo incontri, te lo inventi. E sappiamo benissimo nelle nostre storie spirituali quante invenzioni o quante visioni abbiamo avuto di questo Cristo che ce lo siamo, scusate le mie parole, giostrato e inventato a modo nostro. Spero di non offendere nessuno, ma io ho avuto un incontro molto forte con i primi evangelizzatori. Quando voi fate leggere agli evangelizzatori i libri della Valtorta, io dico: dove sta Cristo? Sta lì nelle montadine stese, in questo, quell'altro, via dicendo? O sta dentro le persone che vuole dare loro la certezza dell'amore di Dio e di essere figli di Dio? Dove stiamo andando? Quindi vedete che già l'Evangelio Nunziandi parlava che il compito dei laici non è lavorare per costruire la comunità, è muoversi per portare Cristo al mondo. Se poi leggete tutto il decreto sulla formazione dei laici, gli viene fuori di tutto di più, ma ho detto, io vi do solo degli assaggi per poter mettere in chiaro tutto questo. Chi è che ha colto questa idea del laico missionario? Se vi ricordate, se ne è parlato tanto con il documento di Aparecida. È lì dove si comincia per la prima volta nella Chiesa con forza a parlare del cristiano come discepolo e missionario. Ed è lì dall'America Latina dove è partita questa visione nuova. Sono stati fatti convegni su questo, è stato approfondito questo documento e sarebbe interessante riprenderlo in mano. Quando poi è apparso dall'America Latina Papa Francesco, se vi ricordate, nei primi discorsi lui ha cominciato a dire non discepolo e missionario, ma discepolo missionario. È una sola cosa. Perché nel momento in cui ti metti alla scuola di Cristo, automaticamente diventi annunciatore di Cristo. E nel momento in cui annunci Cristo, automaticamente ti metti alla scuola di Cristo. E questa è una chicca che bisognerebbe approfondire. Questa dinamica del cristiano discepolo missionario. Noi i nostri laici li formiamo così, abbiamo questi corsi mensili in cui che li intitoliamo proprio il cristiano discepolo missionario. Ed è lì dove ci si forma per metterci alla scuola di Cristo, ma per avere anche questa dimensione di missionarietà. Ecco, è un binomio per conto mio da tener presente. E voi che siete forti nelle conoscenze, nel tempo, nella spiritualità, per conto mio, questo è un binomio che andrebbe preso in mano e approfondito. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto almeno 3 convegni su questo, invitando varie persone, approfondendolo, però noi siamo una parrocchia, quindi siamo niente. Voi siete una forza e se cominciate invece che scimmiottare altri e continuare ad andare avanti su sto benedetto kerygma annuncio che ormai ha rotto le scatole a tutti, cioè prendeste questa idea del discepolo missionario, io credo che lancereste un filone straordinario nella formazione dei cristiani. E voi avete poi, Lien è più esperta di me, lei conosce San Paolo della Croce molto, molto più di voi a momenti, cioè è il vedere come lì in San Paolo della Croce c'è questa forza straordinaria del discepolo missionario anche nel modo con cui lui ha impostato la vostra vita. Lo dico un'altra volta, l'ho detto tante volte perché mi sta qua, perché avete rovinato una parte di San Paolo della Croce quando continuate a chiamare i vostri luoghi dove state conventi. Lui non ha fatto conventi, ha fatto ritiri, o sbaglio? E voi continuate a dire il convento dei passionisti. Io qualche volta faccio sparire i cartelli là, dell'argentario e dirà non sono conventi i vostri, sono ritiri dove ci si ricaricava per portare la buona notizia di Cristo. È così o sbaglio? E però continuate a dire, è come noi preti che continuiamo a dire la prima comunione e via dicendo. Io è una lotta persa ma che continuo a fare, perché non esiste la prima comunione, si celebra l'Eucarestia, punto e basta. Se noi continuiamo a dare l'idea di prima comunione, fatta la prima comunione, basta, chi se ne frega. Continuiamo, non abbiamo, i documenti parlano di iniziazione cristiana e noi continuiamo, vescovi compresi, ad usare termini che non sono esatti. Quando vengono i genitori da noi o quando facciamo queste celebrazioni, dico, se qualcuno è venuto per la prima comunione, esca subito perché noi non facciamo prima comunione. Noi celebriamo l'Eucarestia, che è un'altra cosa. E continuiamo ad usare termini che non hanno senso. e che non danno mai formazione e maturità. Beh, adesso mi sono sfogato, posso andare avanti. Quindi non perdiamo le cose importanti. Quale formazione? Se voi andate nell'Evangelio Nunziandi, al numero 25 e 26, vi dice un primo elemento della formazione che è fondamentale, dei laici ma anche dei non laici. Dice che nell'evangelizzazione e nella Chiesa è fondamentale saper distinguere l'essenziale dal secondario. Non si formano i laici all'evangelizzazione e non ci formiamo noi all'evangelizzazione se continuiamo a mettere insieme l'essenziale con il secondario. E qui guardate che ci siamo dentro tutti, perché continuiamo a mettere delle cose insieme che non hanno senso. Andate per esempio, e voi siete specialisti di quello, al Venerdì Santo. Sta diventando nel Venerdì Santo più importante la Via Crucis della celebrazione della Passione. È vero o non è vero? Sì o no? È assurdo! La Via Crucis è un pio esercizio. La celebrazione della Passione è il triduo pasquale. Oh! Ci rendiamo conto o no? Qual è l'essenziale e qual è il secondario? Il rosario sarà una preghiera eccezionale, bella, il Guardini dice di abbandono, nessuno lo mette in discussione, ma non è una preghiera liturgica, o sbaglio? E noi continuiamo a mettere insieme le cose. L'Evangelio Nunziandi dice che l'essenziale nella formazione, nell'evangelizzazione, è semplicemente questo. Numero 26, testimoniare in maniera semplice e diretta Dio rivelato da Gesù Cristo nello Spirito Santo. Punto. Dio rivelato da Gesù Cristo nello Spirito Santo. L'essenziale è che nel Figlio Dio ha amato il mondo, che in Gesù ha dato ad ogni cosa l'essere, ha chiamato gli uomini alla vita eterna e che grazie a Gesù conosciamo Dio come Padre e noi siamo figli e fratelli. Questo è l'essenziale nell'evangelizzazione. Come evangelizziamo? Che cosa portiamo? Come formiamo i nostri laici? E quindi, anche se sono chiari teologicamente ormai questi concetti, la centralità della persona di Gesù, l'importanza che ha la parola di Dio e la vita nello Spirito. Noi gli unici materiali che usiamo, poi li vedremo nei laboratori, sono questi. Conoscere Gesù Cristo, accoglierlo nella tua vita, imparare a leggere la parola di Dio e farla diventare il nutrimento della tua vita e lasciarti guidare dallo Spirito. Punto. Se noi diamo tante altre cose, non faremo mai dei laici capaci poi di prendere l'iniziativa di muoversi e di andare. Un altro elemento, quindi il primo elemento nella formazione è saper distinguere l'essenziale dal secondario. E l'essenziale è questo. È Dio che si rivela in Gesù nello Spirito. Un altro elemento fondamentale nella formazione è il contatto personale. Al numero 46 dell'Evangeli Nunziandi vi dice quanto sia importante usare tutti gli strumenti che abbiamo, ma nessun strumento può sostituire il contatto personale, da persona a persona. Perché dicevamo all'inizio col numero 18, il cambiamento dell'umanità avviene se cambiano le persone. E le persone non cambiano se non c'è un rapporto personale. È inutile che ci mettiamo in mente 100.000 altre cose. Sì, abbiamo fatto un raduno di giovani, 100.000 giovani. Ok, quello che ti pare. E poi? Abbiamo fatto una missione. E poi? Abbiamo praticato un corso di esercizi. E poi? Ma ci sarà un corso di esercizi, voi che li fate continuamente, una, due, tre persone che avete addosso? Non pensate solo a predicare, una o due, tre persone che in un corso di esercizi a cui mettete gli occhi addosso, che il Signore ve li mette nel cuore e con cui avere un rapporto personale e continuarlo dopo. Ci sarà in una missione che fate al popolo qualche persona con cui potete dire: io voglio perdere tempo con questa persona? L'evangelizzazione non passa e non arriva se non ci abituiamo a questo rapporto personale. Parlo di Lien perché è qua, ma mentre io celebro la messa, lei non canta, non fa altre cose, ma si guarda in giro e becca le persone alla fine della messa. E comincia a fare delle proposte, comincia a far nascere interrogativi, comincia a fare un annuncio. Noi, detta la messa, corriamo dall'altra parte perché abbiamo un'altra messa. Possiamo dire tutte le messe che vogliamo, io parto dalla prospettiva dell'evangelizzazione. Se vogliamo essere evangelizzatori, non possiamo andare di corsa. Per me hanno fatto e stanno facendo i nostri vescovi in Italia delle boiate che non finiscono più, con rispetto parlando. Ma ditemi voi, quando un parroco ha come a Siena 7, 8, 9 parrocchie, e sapete benissimo perché le tengono in piedi, lo sapete perché le tengono in piedi? Perché hanno, ogni parrocchia hanno un tanto dalla CEI. Non si può, ma un parroco che ha 9 parrocchie finisce solo per correre da una messa all'altra di corsa. E il contatto personale, l'evangelizzazione, dove va a finire? Infatti in queste parrocchie non c'è poi nessuna attività, nessuna vita. C'è solo: aspettiamo di aprire la chiesa quando il prete arriva a dir messa. Ma manco in Africa si va più così. E noi lo stiamo facendo qui in Italia tranquillamente. E si vantano pure di aver fatto, come le chiamano, le unità pastorali o tutte queste cose. Ma vogliamo ribellarci un po' a queste cose o no? Il compito è evangelizzare o il dire le messe? Ditemelo voi. Qual è il compito della Chiesa? E anche voi credo che ci cascate dentro. Per cui no, vado a dire la messa lì e poi devo andare a dire la messa di là e poi devo andare di là. Spero che non lo facciate per soldi, perché così portate a casa di più. No, noi no, 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 siete... Però è umiliante vedere, sentire, vivere questo tipo di esperienze. Non si può. L'evangelizzazione va all'essenziale, passa per i rapporti personali, per il contatto personale, e poi al numero 58 l'evangelizzazione ha bisogno che le persone non stiano sole. Lì il numero 58 parla di comunità di base, noi parliamo di piccoli gruppi, di famiglie spirituali, di gruppi agape, chiamatele come vi pare, di gruppi di lettura del Vangelo, ma se volete che i laici vadano avanti nell'evangelizzazione, oltre che andare all'essenziale e ad avere poi questi punto di riferimento chiaro nella loro vita, col contatto personale, bisogna che vivano in piccoli gruppi. Io non so nella nostra zona quanti piccoli gruppi ci abbiamo, non li contiamo, non vogliamo manco saperli quanti sono, e non ci va il prete a tenere il piccolo gruppo. I piccoli gruppi se li fanno tra di loro, noi semplicemente prepariamo le persone che guidino questi piccoli gruppi. E poi vanno e si moltiplicano da soli. Così pure nelle missioni, non è che il missionario torna. Il missionario può tornare una volta all'anno per mettere insieme tutti quelli che stanno vivendo questo, ma i piccoli gruppi che nascono devono nascere per conto loro e devono andare avanti. Sono i laici che devono innamorarsi della parola di Dio. E una volta che sono innamorati della parola di Dio, loro diventano testimoni di questo tipo di realtà e la portano avanti con forza. Sono solo assaggi, poi nel laboratorio metteremo meglio a fuoco alcuni di questi passaggi. Ecco, a me premeva solo... E il tempo è scaduto? Premeva solo mettere a fuoco questo. Che cos'è l'evangelizzazione, qual è il compito dei laici e quali sono i punti fondamentali per la formazione dei laici. Non inventiamoci 100.000 cose, io ne ho viste di cotte e di crude nella formazione dei laici, no? Però quanto più materiale mettiamo, tanto più confusione facciamo. Il segreto nostro e di quello che noi facciamo è che tutto il materiale che noi usiamo è fatto con un criterio particolare, il criterio della trasferibilità. Cioè, una volta che tu hai ricevuto una cosa, devi essere in grado di passarla ad un altro. Punto. Non è che ti invito a fare questo, a fare quest'altro, a fare questo corso, a fare quest'altro corso. No. Se io ho letto la parola di Dio con te e l'ho letta con questo metodo, poi tu quando apri la Bibbia cominci a leggerlo con questo metodo. Mettetevi insieme in un piccolo gruppo e fatelo. Questo è lo scandalo dei preti. Il suo ex vescovo lì di Frascati, era che con cui siamo confinanti, mi ha denunciato perché io invitavo i cristiani a riunirsi a casa loro e a leggere il Vangelo senza una guida. E questo che era e ha telefonato a casa di questo medico dicendo: guarda che tu non puoi farlo. E questo gli ha risposto: scusa, se io voglio dire il rosario con i miei vicini di casa, posso farlo o no? Quello sì. E se voglio leggere la parola di Dio con i miei vicini di casa, posso farlo o no? Non lo puoi fare. Vescovo di Frascati l'anno scorso.
Non solo l'anno scorso, anche l'anno
scorso. Cioè, ci rendiamo conto? Questi sono i livelli a cui noi siamo. Allora, i cristiani hanno diritto o non hanno diritto di leggere la parola di Dio? Ci vuole sempre l'istruttore o non ci vuole l'istruttore? Ci vuole il catechista o come molti fanno adesso che fanno le videocassette o i CD, no? Allora ti proiettano e ti dico io cosa dice questo e dice quest'altro. Ma lo Spirito Santo l'abbiamo ricevuto solo noi o l'hanno ricevuto pure loro? Quindi nella formazione dei laici è fondamentale andare all'essenziale, alle cose semplici e dare strumenti trasferibili. Non siamo noi quelle persone che diciamo, allora leggi la parola di Dio e vedi quello che ti colpisce, no? Osserva il testo, tira fuori il messaggio e questo è qualcosa di oggettivo, è una lezione vera e propria, poi applicalo alla tua vita e poi prega. Lo può fare un laico questo o non lo può fare? Senza che gli diamo sempre, io li brucerei tutti, quei messalini dove c'è già il commento, perché ti devo dire io quello che dice la prima lettura, quello che dice il Vangelo. E spero che nessuno di noi, boccaccia mia, prepari le omelie andando a leggere i commenti di altri. Impariamo a leggere la parola di Dio, fermiamoci sulla parola di Dio e vedi quale ricchezza ti dà. Grazie, ci vediamo fra...
Adesso ci prendiamo mezz'ora alle 11, poi ci ritroviamo...